Radio Immagina.
Un saluto a tutti da Sara Guabello, e i saluti vi giungono anche da Francesca D'Ulisse al mio fianco per una nuova puntata di Latinoamericana. Benvenuta Francesca.
Grazie Sara, benvenuti a tutti alla seconda puntata di Latinoamericana, la nostra rubrica di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina.
Oggi parliamo di una serie di argomenti di primo piano e cominciamo con il vertice delle Americhe. Francesca, che cos'è e cosa succede in questo appuntamento particolare?
La cumbre delle Americhe è sempre stato un appuntamento complicato e questo lo si sapeva, ed è storia di questi anni di vertici sul filo della rottura. Ma che i problemi cominciassero prima della riunione è quantomeno un inedito. Mi spiego. Dal 6 al 10 giugno si terrà il nono vertice delle Americhe negli Stati Uniti, in California. Mi chiedevi cos'è il vertice delle Americhe e perché è così un appuntamento così importante. Il vertice delle Americhe è il principale foro diplomatico del continente americano. Si tratta dell'incontro di più alto livello politico di tutto l'emisfero, a cui partecipano di solito i capi di Stato della regione. Perché è importante? Perché è il momento in cui la regione discute del suo futuro, delle sue politiche future. Ebbene, parrebbe, il condizionale è d'obbligo almeno fino ad oggi, perché si sa che sono stati mandati degli inviti, ma non si sa a chi, che da questo foro di California sarebbero state escluse tre nazioni, Cuba, Venezuela e Nicaragua. Perché questa esclusione? Il motivo è il fatto che ci sia un sentimento e una visione democratica nelle Americhe e a questi tre paesi mancherebbero le condizioni essenziali, in quanto democrazia e diritti umani non sarebbero rispettate. Apriti cielo. Immediate le reazioni in molti paesi dell'America Latina a questo che per ora, come dicevo, è solo un annuncio. Il primo a farsi sentire è stato il Messico, il principale socio commerciale degli Stati Uniti nella regione. Il suo presidente, López Obrador, ha dichiarato: «Se si esclude, se non si invitano tutti, ci sarà una rappresentanza del governo messicano, ma io non andrò». A seguire Luis Arce della Bolivia, a cui si sono sommati i 15 paesi della Comunità delle Nazioni Caraibiche, il CARICOM. Poi è stata la volta del presidente argentino Alberto Fernandez e del governo cileno, che per bocca della sua ministra degli esteri ha affermato: «Gli ultimi anni dimostrano che la politica di esclusione non ha dato risultati in materia di diritti umani in Venezuela, in Nicaragua e a Cuba. Tutti sanno qual è la posizione del presidente Boric e la mia rispetto alla situazione dei diritti umani in questi paesi». Ma ciò su cui stiamo insistendo a livello bilaterale e ciò che vuole il presidente è che sia un vertice il più allargato possibile. Vedremo alla fine chi la spunterà, se gli Stati Uniti o la coalizione di paesi latinoamericani. Quel che è certo è che gli USA stanno facendo manovre di avvicinamento ad almeno due di questi paesi. A Cuba, con l'annuncio di eliminare alcune delle restrizioni più odiose introdotte dal governo di Donald Trump. Consultata al riguardo, l'ambasciatrice di Cuba in Italia ci ha detto che per ora sono solo annunci e che bisognerà vedere come saranno implementati e se lo saranno davvero. Insomma, un passo limitato nella direzione giusta, come commentato dal suo governo. Non sarebbe la prima volta, infatti, che a dichiarazioni di membri dell'amministrazione statunitense di turno non seguano poi fatti concreti. Avvicinamento anche al Venezuela, allentando le sanzioni nel settore energetico. Sia quel che sia, ancora una volta gli Stati Uniti mostrano di non avere una politica verso l'America Latina, ma improvvisano di volta in volta misure politiche, senza essere in grado, molto spesso, di valutare gli effetti sul singolo paese e sulla regione nel suo complesso. Vedremo come finirà il vertice delle Americhe di giugno, se prevarranno il settarismo e le divisioni, o se, anche a causa dei nuovi rapporti di forza nella regione e della presenza sempre più stabile di Cina e Russia, prevarrà una cooperazione pragmatica.
noi seguiremo quello che succede in questo vertice, sperando che si scongiuri il flop che al momento sembra profilarsi all'orizzonte. E invece parliamo del rinnovato impegno del Partito Democratico in quella parte del mondo. C'è stata una missione di recente. A parlare della missione del vice segretario Provenzano in Latino America e della situazione in generale di quella parte di mondo, abbiamo in collegamento il senatore Fabio Porta, eletto nella ripartizione dell'America Meridionale. Porta, ci sente?
Sì, vi sento bene. Buongiorno.
Buongiorno e benvenuto.
Allora, dopo diversi anni il PD è finalmente tornato con una missione di alto livello in America Latina. Ci puoi spiegare qual è stato lo scopo di questo viaggio?
Ma lo scopo è stato proprio questo, quello di riprendere dopo anni, tra l'altro acuiti ovviamente negli ultimi due dalla pandemia, un rapporto politico diretto con le forze progressiste dei principali paesi dell'America Latina. Ne abbiamo 24, ovviamente non a caso: Argentina, Brasile, Cile e Uruguay, e allo stesso tempo riprendere un contatto forte come partito con il vice segretario, che ovviamente rappresentava il partito nella sua interezza, un contatto anche con le grandi collettività italiane che come sappiamo sono presenti, forti e radicate in questo continente, dove tra l'altro il PD è ormai capillarmente presente da anni con i suoi circoli. Quindi un doppio significato, una doppia finalità, e mi pare che siamo riusciti a fare bene entrambe le cose, con una intensissima agenda, con degli spostamenti non sempre facili, anche a causa delle restrizioni che ancora esistono a causa del Covid, ma siamo molto soddisfatti perché tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Anzi, credo che tutto sia andato al di là delle nostre migliori aspettative.
Fabio, l'agenda dei lavori era piena di incontri con i partiti fratelli latinoamericani, come tu ci hai appena detto, ma anche con i nuovi movimenti politici che sono sorti dopo le manifestazioni del 2019. Mi riferisco in particolar modo al Cile e a Rivoluzione Democratica. Significa che il PD guarda anche a questa nuova sinistra di governo?
Sì, io direi che il PD guarda ai partiti tradizionali, ai leader storici, diciamo così, della sinistra sudamericana, e ovviamente mi riferisco in particolare a Lula in Brasile, al quale ovviamente abbiamo augurato insomma vittoria e garantito il nostro sostegno, ma anche al grandissimo Pepe Mujica, indimenticabile e indimenticato presidente dell'Uruguay. Ovviamente al contempo siamo molto attenti a quello che si muove di nuovo. In questo senso credo che il Cile costituisca il laboratorio più interessante, come tutti i laboratori, come tutte le nuove esperienze, con tante contraddizioni, con tante preoccupazioni. Abbiamo incontrato i giovani dirigenti di Revolución Democrática, del Frente Amplio, ovviamente anche in questo caso non dimenticando di incontrare i socialisti, il PPD, quindi i partiti più tradizionali del Cile, alle prese tra l'altro tutti con questo passaggio molto delicato della Costituente. Tra poco l'Assemblea Costituente terminerà i suoi lavori e poi sarà messo a referendum il risultato di questa nuova carta costituente. Ovviamente è un passaggio delicato perché avviene all'indomani, insomma, o a pochi mesi dall'insediamento di un nuovo presidente, di una nuova coalizione, no? Anzi, una bicoalizione, perché è formata dalla antica Concertación, quella che noi abbiamo imparato a chiamare così, e dal nuovo gruppo, appunto dal nuovo fronte progressista che si è creato intorno a Boric. Ecco, quindi vecchia e nuova sinistra, ma tutto questo fronte progressista, che è molto variegato, eterogeneo in Sud America, ci ha comunque sorpreso per la sua vitalità e per il suo grande desiderio di riprendere anche da parte loro in maniera forte, sistematica e continuativa il rapporto col Partito Democratico e con le forze dell'alleanza progressista e socialista europea e internazionale.
Un'ultima domanda, Fabio, lo hai già accennato tu, nei diversi paesi visitati si sono tenuti degli incontri con la comunità di italo-discendenti. Sappiamo che questi incontri sono una costante della tua agenda politica nel continente. Qual è lo stato di salute dei circoli in America Latina?
Lo stato dei nostri circoli è ottimo, ne abbiamo incontrati diversi, ne sono nati diversi. Anzi, proprio nel periodo più difficile della pandemia, quando era difficile appunto incontrarsi, avere un rapporto diretto, sono nati nuovi circoli in Brasile, in Argentina, li abbiamo incontrati e li abbiamo voluti incontrare in un formato aperto, quindi non solo incontri di circoli, ma incontri dei circoli con la nostra grande collettività italiana. A Buenos Aires abbiamo intitolato il più recente circolo a Davide Sassoli, anche qui a pochi mesi dalla sua scomparsa. La comunità italiana in questi paesi è molto molto grande, molto viva, ha bisogno di un rapporto diretto con l'Italia e sa che il Partito Democratico è l'unico partito veramente organizzato in questi territori e seriamente intenzionato a lavorare su queste tematiche non soltanto in epoca di elezioni, ma come è successo in questi giorni, in questa missione, anche in periodi dell'anno dove le altre forze politiche di solito sono silenti. Quindi anche su questo versante mi sembra che l'incontro e la missione sia andata bene, siamo particolarmente soddisfatti di averla fatta e portata a termine con successo.
E noi la ringraziamo, ricordiamo il senatore Fabio Porta, eletto nella ripartizione dell'America Meridionale. Grazie mille per essere stato con noi, Porta.
Grazie a voi, a presto.
E noi continuiamo la nostra puntata di oggi con quella che è stata in qualche maniera la notizia principale sui nostri media, ovvero le elezioni presidenziali che si sono svolte in Colombia e che hanno visto l'accendersi di una speranza nuova anche per quel paese. È così, Francesca?
Eh sì, vanno al ballottaggio dopo le elezioni di domenica 29 maggio, ballottaggio che si terrà il 19 giugno, Gustavo Petro del Pacto Storico, la coalizione di centrosinistra, che ha ottenuto il 40,34% dei voti, più di 8 milioni e mezzo di preferenze, e Rodolfo Hernandez della Lega dei Governanti Anticorruzione, un populista di destra, che ha ottenuto il 28,15% con quasi 6 milioni di preferenze. Esce di scena la ultradestra uribista. Il suo candidato Federico Gutierrez arriva terzo, con poco meno del 24% dei suffragi. Si conferma, come accennavi tu Sara, il carattere storico di questa elezione. La coalizione di sinistra, progressista, femminista e verde potrebbe vincere per la prima volta nella storia della Colombia. Ma non è tutto semplice come sembra.
Per aiutarci a delineare un quadro un po' più completo della situazione abbiamo invitato il professor Gianni Labella dell'Università di Modena e Reggio, docente di storia contemporanea e specialista di Colombia. Benvenuto Labella.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei.
Professor Labella, le chiedo in primis una valutazione su questo primo turno di presidenziali.
Direi che questo primo turno ha evidenziato un cambio di passo storico nella tradizione politica colombiana, con l'affermazione di una candidatura, quella di Pedro, che ha indubbiamente conquistato una parte importante del paese e per la prima volta nella storia colombiana la sinistra arriva in modo robusto, così potremmo dire, al ballottaggio. in un paese dove la sinistra è sempre la sinistra e il, come dire, il mondo di rappresentanza politica del campo cosiddetto progressista è sempre stato umiliato e ha giocato sempre un ruolo di secondordine, su questo non ci sono dubbi. E però nello stesso tempo bisogna evidenziare che questa è stata un'elezione storica, ma anche un'elezione che ha visto emergere dal nulla un candidato fantasma, potremmo dire, come Rodolfo Hernández, un populista un po' xenofobo e misogino allo stesso tempo, che però ha raccolto una parte consistente di elettorato, una sorta di Trump paisa, potremmo dire, che segna in un certo senso anche la sua affermazione, il tramonto definitivo probabilmente di quella che è stata una destra tradizionale identificata negli ultimi 15 anni con la figura di Uribe, l'ex presidente della Repubblica. Io penso che indubbiamente finisca oggettivamente un'era, finisce un'era di una storia in cui il predominio dei due partiti ha fatto il bello e il cattivo tempo nella Colombia, e credo che siamo oggettivamente, indipendentemente da chi vincerà queste elezioni, la Colombia è entrata in una fase storica nuova segnata da un desiderio di cambiamento fortissimo che sale dal paese.
Come dicevo prima, non è tutto semplice però come sembra. A suo avviso, professore, come si comporrà la geografia politica del voto per il secondo turno? Voglio dire, ci sarà un automatico travaso di voti della destra al candidato Hernández, il tutti contro Petro? E un'altra domanda, secondo lei quali saranno i temi del ballottaggio? Perché entrambi i candidati, come lei lo ha accennato, si presentano come il cambio rispetto al passato.
Sì, io credo che larga parte dei voti di Federico Gutierrez si riverseranno su Rodolfo Hernández, ma c'è una parte di elettorato che diremo con una terminologia un po' europea, perché in Colombia questo non corrisponde esattamente alla stessa espressione di Sergio Fajardo, che ha preso non più del 4%, ma c'è una parte centrista della Colombia che vuole un cambiamento, ma vuole un cambiamento che assicuri, come possiamo dire, anche un po' una resurrezione economica e sociale del paese. I due anni della pandemia sono stati gestiti dall'attuale presidente in modo veramente poco professionale, ecco, potremmo dire in un certo modo, e la crisi economica hanno portato il paese veramente ad una crisi profonda, quindi da questo punto di vista credo che questo non sarà automatico. Certo, come dire, che una parte del paese è indubbiamente spaventata da una figura come quella di Petro, che è un uomo pacifico, ma ha alle spalle questo suo passato di guerrigliero nell'M19, e questo in alcuni settori del paese evidentemente conta, e quindi la differenza è veramente sul filo di lana, ecco, da questo punto di vista. Non è, quest'ultimo passaggio non è facile, e non a caso Petro aveva sperato e ha sperato in tutta la sua campagna elettorale e ha chiesto ai suoi elettori di accompagnarlo alla vittoria fin dal primo turno, perché è cosciente di queste difficoltà. Io credo che Petro abbia l'ambizione, se così come ha scritto anche qualcuno, di non voler formare solo un buon governo, ma un po' di cambiare la storia, di cambiare il volto della Colombia, di cambiare il suo modello economico, di abbracciare senza mediazioni ulteriori il campo ecologico, l'energia pulita, il turismo ambientale, e soprattutto di dare futuro ad una generazione che in Colombia è un po' stanca di rimanere sempre fuori dalla porta. Ecco, questo secondo me è l'altro aspetto molto importante. Quando prima dicevo fine di un'era, intendo dire questo, cioè nella Colombia si è prodotto, a mio avviso, anche un cambio generazionale, una frattura generazionale e le manifestazioni che per due anni hanno paralizzato il paese sono espressione di questo, sono espressione di questo mondo, direi dai 25 ai 35, che vuole definitivamente un futuro per la propria vita e non continuare in questa condizione, diciamo, di permanente emarginazione. E su questo ovviamente il grande discrimine sono gli accordi di pace, quindi la decisione che Petro ha di implementarli definitivamente e completamente con tutto quello che questo significhi, e dall'altra parte invece Hernandez ha voglia di stemperarne le prospettive e di continuare a tenerli così un pochino in sospeso, nella speranza che la gente dimentichi e che si possa ritornare alla Colombia di sempre. Ecco.
Ha anticipato la mia ultima domanda, professore. Volevo dirle, quest'ultima parte della campagna elettorale è stata caratterizzata da una recrudescenza della violenza in Colombia. I dati sono allarmanti. Dall'inizio dell'anno sono stati assassinati 71 leader sociali, 18 ex combattenti. Ci sono stati 39 massacri e 70.000 sono gli sfollati. Come se tutto ciò non bastasse, c'è stato il blocco armato del Clan del Golfo, un gruppo paramilitare che ha tenuto in ostaggio intere porzioni del territorio colombiano. E ultimo, ma non ultimo, ci sono state le minacce di morte al candidato Petro. Lo ha già accennato. A che punto è l'implementazione degli accordi di pace che sono stati praticamente bloccati con il governo Duque?
Gli accordi di pace non hanno fatto grandi passi avanti e purtroppo questo è uno dei grandi motivi del contendere, e ci sono ancora migliaia di persone che sono rimaste nel guado e quindi, non trovando una soluzione, si sono ringrossate nuovamente le file delle nuove FARC, e quindi questo ha creato un processo di disillusione profonda nell'LN, che vive alla finestra aspettando di capire quello che succederà nel paese. Ma lei giustamente ricordava questi numerosi omicidi che si sono prodotti nel corso dell'ultimo anno, ma dalla firma degli accordi di pace siamo a quasi un migliaio di persone, agitatori che vengono considerati dalla pubblicistica, chiamiamola così, ufficiale, e invece sono molti militanti, gente impegnata nella riconciliazione, nella pace. E qui c'è un problema di fondo. Il processo di pace colombiano è la porta per scrivere un futuro non soltanto della Colombia, ma un futuro di pace e di riconciliazione per l'intero continente. E se questi accordi non verranno implementati, quindi se del caso Petro non riuscisse a raccogliere i voti necessari per essere presidente, questo riprodurrà inevitabilmente una recrudescenza, perché purtroppo c'è una sorta di condanna di malattia endemica che attraversa questo paese, che è la sua permanente polarizzazione, una polarizzazione che non riesce a trovare punti di incontro e di superamento, e che riproduce continuamente un paese diviso su due barricate in cui al centro non c'è nessuno, non c'è nessuno che medi, non c'è nessuno che aiuti il dialogo. Ecco, in questo senso per esempio un ruolo importantissimo potrà avere la Chiesa, e Papa Francesco ha chiesto all'Episcopato colombiano di uscire un po' da una visione, potremmo dire, timida, e di abbracciare robustamente la causa della pace facendosi interprete di queste istanze. E quindi anche a questo livello nella Colombia del futuro bisognerà contare molto su questa possibilità e opportunità, altrimenti si riprodurranno scenari tragici che in Colombia sono assai noti e che i colombiani purtroppo hanno sperimentato da decenni sulla loro pelle.
E noi la ringraziamo, ricordiamo il professor Gianni Labella, insegna storia contemporanea all'Università di Modena e di Reggio, un grande esperto di Colombia. Continueremo a seguire le vicende colombiane, la torneremo a disturbare, grazie mille.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie.
Grazie.
E noi siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata di Latinoamericana, grazie a Francesca D'Ulisse.
Grazie a te Sara.
Un saluto da Sara Guabello e alla prossima.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.